Questo è il secondo dei nostri seminari, del nostro ciclo intorno alla polis, è il secondo seminario che facciamo quest'anno e il tema è appunto la rappresentazione della donna, del femminile, nei media, in particolare in televisione e in particolare ancora abbiamo invitato Elisa Giomi, che è una ricercatrice di scienze della comunicazione dell'Università di Siena, giusto Elisa? Che ha fatto una ricerca molto interessante su come viene rappresentata nei telegiornali. La scelta era su tre telegiornali di tre Rai e tre di Mediaset, come viene rappresentata la vittima nei casi di omicidi. È molto interessante il materiale, un ricco materiale raccolto nell'arco, mi pare, dell'anno 2006, no? Nell'arco di un anno. E quello che viene fuori, come si può anche facilmente immaginare, insomma, è che la denuncia di solito poi si accompagna a una riproposizione degli stereotipi del femminile. Quindi c'è un bell'articolo che noi abbiamo riportato, potete leggere sul sito della Università di Elisa, che ha un titolo, mi pare eloquente, Angeli biondi, singole esuberanti, ragazze normali, e cioè per indicare, poi lei lo spiegherà meglio, tre, come dire, direttive, no, di questa rappresentazione. Una è l'idealizzazione, quindi la castità, la purezza, eccetera. L'altra è le singole esuberanti, sono quelle, come dire, che se la vanno a cercare, come si dice, e l'altra è di nuovo l'elogio delle brave ragazze normali, le madri, eccetera. Cosa che noi sappiamo, però, dicevo, questa documentazione così puntuale, precisa, dà un'idea di quanto non venga, solo come dire, è la violenza invisibile, come la violenza simbolica, che passa attraverso la rappresentazione mediatica, no? E che viene assorbita come naturale. Qui è particolarmente grave perché qui è la denuncia della violenza contro le donne e si traduce di fatto in una riproposizione degli stessi stereotipi, no? che è stato imposto alle donne. E abbiamo invitato poi Luisa Pronzato del Corriere della Sera, in particolare Luisa cura con grande passione e pazienza il blog 27esima ora, e un'altra esperienza interessante per capire cosa succede nei media, no, quando poi prendono parola, non le donne genericamente, quando prendono parola donne consapevoli di essere tali, che quindi mettono a tema la relazione uomo-donna in tutta la sua complessità, contraddittorietà. Ecco, che cosa succede nei commenti che arrivano, nella difficoltà a portare avanti questi spazi che si aprono con grande fatica e ancora in modo, come sappiamo, marginale, perché la grande comunicazione, tutta la cultura prodotta dalle donne, tutta l'analisi del rapporto uomo-donna che ormai ha un secolo e più, no, di produzione di pensiero, scritture, iniziative, associazioni, eccetera, non è ancora accolta. Quindi, dicevo, queste due esperienze ci sembrava, insomma, che potessero avviare, diciamo, una discussione interessante. Quindi io lascerei appunto a Elisa Giomi la presentazione della sua ricerca.
Gira. Salire e scendere va. Sì. 3. Sì, 21, sì. Cerca. Vedi il tempo.
No, aspettavo il registratore. Credo che la situazione logisticamente più praticabile sia che voi rimaniate, no, ecco, cioè orientate verso di là, perché sennò vi faccio venire veramente il torcicollo. Quello che io dico è proiettato sullo schermo ed è organizzato per punti, quindi io mi soffermo su alcuni o piuttosto li bypasso più velocemente, senza che vi preoccupiate di darmi le spalle, rimanete come siete, che probabilmente state più comode, tanto la mia voce, insomma, si sente comunque. Allora, io vi ringrazio moltissimo per questo invito in questo luogo che desideravo vedere da molto. Seguo le vostre attività a distanza tramite il sito, che è sempre puntualmente aggiornato, ma non ero mai venuta di persona, per cui sono molto contenta. E quella che vi presento è appunto una ricerca condotta in collaborazione con il collega Fabrizio Tonello dell'Università di Padova, a cui stiamo lavorando ormai da 2 anni e mezzo. Abbiamo iniziato prendendo in considerazione l'anno 2006, adesso stiamo procedendo con l'anno 2007, per poi arrivare all'anno 2008, che è un anno caldo perché è l'anno in cui si tengono le elezioni politiche. E quello che io sosterrò è che esiste una relazione fra la violenza contro le donne, il modo in cui è stata rappresentata dai media e le forme attraverso cui si è prodotto consenso anche politico intorno appunto alle forze che più hanno saputo incarnare e portare avanti policies e interventi di tipo securitario e repressivo. Allora, procedendo con ordine, quella che vedete qui sulla sinistra è uno dei manifesti elettorali utilizzati appunto nella campagna per le elezioni politiche del 2008. Forza Nuova, che insomma non è naturalmente un'organizzazione particolarmente diciamo moderata, ma che utilizza appunto uno slogan che per me era comodo riportare perché va a cogliere esattamente diciamo il nucleo di questa ricerca: proteggiamo le nostre donne, no alla cittadinanza per gli immigrati. Come potete vedere, anche se l'immagine non è proprio a fuoco, queste tre silhouette femminili che rappresentano i colori della patria, lo dico anche perché nella registrazione ovviamente non sarà facile altrimenti comprendere l'aspetto visivo, queste tre silhouette femminili sono appunto tre donne italiane, rigorosamente italiane, le nostre donne, amorevolmente sostenute da questa maschia mano, forse non si capisce, ma insomma la mano è proprio maschile diciamo, e questo appunto è solo uno dei manifesti che furono utilizzati, altri ve ne mostrerò. Dunque, la nostra ricerca partiva dall'assunto che dal 2006 in poi è andato diffondendosi un crescente allarme per la violenza contro le donne, a cui si è accompagnata una diffusa retorica anti-immigrazione, in particolare diciamo dal 2006-2007. Tutto ciò ha contribuito all'irruzione del tema della sicurezza nell'agenda politica e nell'agenda dell'opinione pubblica. E appunto si è tradotto poi in una serie di interventi normativi di carattere piuttosto emergenziale e repressivo, interventi spesso giustificati con l'idea di tutelare il corpo femminile. Tanto per citarne alcuni, ricordiamo il famoso decreto anti-romeni, così chiamato, 2007, varato proprio all'indomani letteralmente dell'aggressione subita da una nostra donna, Giovanna Reggiani, che viene aggredita e uccisa da un ragazzo di un campo rom nella periferia romana, anche se si tratta poi di un caso molto complesso perché genera immediatamente una situazione di allarme, una risposta si può dire letteralmente isterica da parte delle istituzioni, con tanto di ruspe del allora sindaco Veltroni, quindi centrosinistra insomma, che sgombera immediatamente questo campo rom, tra l'altro distruggendo tutte le prove e quindi complicando molto l'iter processuale, e appunto 2 giorni dopo viene varato quello che sarà appunto chiamato decreto anti-romeni, che prevede l'espulsione di cittadini, comunque membri dell'EU, nel caso in cui i motivi di sicurezza stringenti lo richiedano. Infatti si tratta di un decreto che poi la Corte Costituzionale Europea rigetterà perché appunto viola insomma i principi di democrazia e di costituzionalità stessa. Il decreto antistupro, anche questo varato sull'onda di un fatto di cronaca, il famoso stupro della Caffarella avvenuto appunto nell'omonimo parco a Roma e subito da 2 fidanzatini appena 14enni o 15enni. Seguono poi tutta una serie di ordinanze di sindaci in varie città che hanno un profilo decisamente razzista. Sono molto ben analizzate per approfondimenti nel testo di Anna Simone, che è una relatrice che so che è stata ospite anche da voi, un testo appunto che si chiama I corpi del reato, sessualità e sicurezza nelle società del rischio, edito da Mimesis, che prende in esame 900 ordinanze amministrative varate appunto in questo lasso temporale, e dimostrando proprio come ci siano, come ci sia un ordine razzista e latentemente sessista ad animarle. Allora, per procedere, ecco un'altra eloquente immagine, questa è proprio uno dei manifesti ancora di Forza Nuova che tappezzavano Roma all'indomani dell'episodio appunto dell'aggressione e uccisione di Giovanna Reggiani: se capitasse a tua madre, tua moglie o tua figlia, chiudere i campi nomadi e espellere i Rom subito, con un'immagine insomma piuttosto eloquente. Molto interessante notare, lo anticipo fin da subito, che diciamo tua madre, tua moglie o tua figlia non hanno bisogno di un Rom per essere stuprate e uccise, perché ci pensano normalmente padri, fratelli e compagni rigorosamente italiani o comunque connazionali della vittima, insomma, e conviventi della vittima.
Infatti vengono educati gli altri per avere la riserva.
E certamente il capro espiatorio funziona da millenni, perché privarcene proprio adesso, no? Allora, a dimostrazione di questa impennata securitaria, guardiamo che cosa succede nel comparto mediale. Il secondo semestre del 2007 è il semestre che, televisivamente parlando, presenta la più alta concentrazione di cronaca nera sui TG italiani. Nel secondo semestre 2007 vengono trasmesse 3.500 notizie di cronaca nera, contro la media del quinquennio 2005-2010 che invece si attesta a 2100, quindi praticamente quasi raddoppiano in questo periodo, a dimostrazione appunto della, come dire, vendibilità del tema sicurezza, ma anche della duplice interazione appunto tra media da un lato e agenda politica e dell'opinione pubblica dei cittadini dall'altro. La nostra ricerca quindi ha come sfondo quello che vi ho appena descritto e si proponeva di analizzare la copertura appunto della violenza contro le donne da parte dei telegiornali italiani, i sei diciamo più seguiti, cioè 3 Rai e 3 Mediaset, per l'anno 2006 per cominciare. Avremmo tanto voluto poter riportare anche le aggressioni sessuali e gli stupri, ma diciamo il nostro paese sconta la difficoltà di un database unitario, quindi è stato letteralmente impossibile avere un numero sicuro di aggressioni sessuali subite in quell'anno, mentre invece è stato più facile averlo, più facile si fa per dire, relativamente ai casi di omicidio. Quindi ci siamo concentrati solo sui casi di omicidio, che sono tra l'altro, rappresentano spesso, come dire, la purtroppo naturale epilogo di fatti di violenza nei confronti delle donne, e abbiamo quindi messo a confronto gli omicidi realmente avvenuti nel 2006 con quelli riportati dai telegiornali. Vi dico subito che nel 2006 noi abbiamo un totale di 473 servizi che parlano di femminicidi. Io, scusate, non userò sempre il termine femminicidio perché in realtà una piccola percentuale di queste uccisioni di donne non è catalogabile come femminicidio, un aspetto su cui magari torniamo durante la discussione, quindi parlerò più genericamente di uccisioni di donne. Sono 473 in tutto i servizi che riportano appunto casi di uccisioni di donne, a cui dobbiamo aggiungere quelli che riportano invece casi di aggressione sessuale o di stupro, che sono 292. Siamo a un totale di 765 servizi, il che significa che noi nel 2006, lo spettatore medio, si è beccato una media di 2 notizie al giorno relative a casi di aggressione sessuale, stupri o uccisioni di donne. Tanto per completezza vi dico anche che nel 2006 l'audience dei 6 telegiornali nazionali era del 95%. Considerate che tutti i quotidiani nazionali italiani, inclusi anche Gazzetta dello Sport eccetera, vendono in quell'anno vendevano 4,5 milioni di copie. E considerate che il solo TG1 nell'edizione di prime time, cioè quella delle 20, fa da solo 5,2 milioni di spettatori. Questo, diciamo, a dimostrazione del fatto che, nonostante diciamo la rimodulazione dell'offerta mediale in conseguenza alla tecnologia digitale, l'informazione televisiva mantiene comunque una sua centralità, se è vero appunto che i 6 telegiornali da me considerati nel 2006 hanno fatto una media di 18 milioni di spettatori. Quindi sostanzialmente un cittadino ogni 3 guarda un telegiornale, almeno un telegiornale. Le domande di ricerca da cui siamo partiti sono: la prima, ovviamente, ci siamo chiesti se la copertura fornita agli omicidi di donne dai parte dei 6 telegiornali rispecchiasse l'effettiva fisionomia del fenomeno, o piuttosto se, diciamo, l'allarme per l'integrità fisica e sessuale delle donne, che è andato diffondendosi a partire dal 2006, insomma, se è in qualche modo suffragato dai dati empirici, ha un suo perché relativamente appunto ai dati empirici, o se piuttosto sia classificabile come un vero e proprio fenomeno di panico morale, per riprendere una categoria molto utilizzata in letteratura e non solo, quando si parla appunto di fenomeni come questo. Ci siamo poi chiesti quali fossero le forme qualitative della copertura televisiva, cioè abbiamo analizzato i frame, diciamo le cornici, il modo in cui i diversi servizi tematizzano, parlano della violenza contro le donne, quindi anche i processi di attribuzione di responsabilità, perché se ne può parlare come un fenomeno di ordine pubblico, se ne può parlare come un fenomeno che ha la sua radice, e si dovrebbe parlarne così, diciamo, nella asimmetria dei rapporti e nell'ordine quindi delle relazioni di genere, se ne può parlare infine come un fenomeno che ha a che vedere con uno scontro di culture quando coinvolge gli immigrati. Quindi intendevamo appunto vedere qual era la cornice generale sul cui sfondo venivano comunicate e innestate appunto le notizie relative appunto a uccisioni di donne. Poi ci siamo concentrati sulla rappresentazione degli attori sociali coinvolti, quindi ovviamente vittime e autori in primo luogo, e in particolare sui processi di idealizzazione o colpevolizzazione, cioè rivittimizzazione delle vittime, e sui processi di deresponsabilizzazione o stigmatizzazione sociale degli autori, perché la letteratura di settore indica che questi sono, diciamo, le strategie discorsive, i meccanismi più frequentemente impiegati nella copertura giornalistica della violenza contro le donne. Ovviamente, diciamo, gli aspetti su cui ci siamo concentrati sono stati ricavati appunto dalla revisione della letteratura di settore, che ci ha aiutato a individuare appunto gli elementi più interessanti. Come impianto metodologico, insomma, molto rapidamente abbiamo utilizzato un'analisi quantitativa in cui abbiamo messo a confronto gli omicidi effettivamente compiuti nel 2006 e gli omicidi riportati almeno da un TG, e un'analisi qualitativa con una procedura che si chiama discourse analysis, che abbiamo condotto su 7 casi cosiddetti di saturation coverage, cioè 7 casi che da soli hanno letteralmente dominato le cronache televisive di quell'anno. Quando vi farò vedere i dati quantitativi apparirà più evidente la centralità assunta da questi 7 casi, che da soli producono 250 servizi.
Scusi, puoi dire chi sono i 7 casi?
Sì, ora ve li dico tutti uno per uno. 250 servizi, vi ricordo che il corpus complessivo era di 473. Allora, nel 2006 noi abbiamo 473 servizi in tutto che riportano uccisioni di donne, e più di metà di questi 473 sono riconducibili a 7 casi soli, mentre l'altra metà è distribuita praticamente tra 72 casi. 72 coprono metà e gli altri 7 ne coprono l'altra metà. I casi in questione, ve li posso anticipare subito, sono quello di Ina Salem, che probabilmente ricorderete, giovane pakistana uccisa dal padre e dagli uomini di famiglia, sgozzata, letteralmente sgozzata, perché accusata di essere troppo filo occidentale. Conviveva con un ragazzo bresciano di 35 anni, quindi più grande di lei, ne aveva 20-21 all'epoca dell'uccisione, lavorava, faceva la cameriera, andava a scuola, insomma, metteva in atto una serie di comportamenti ispirati, diciamo, all'autodeterminazione e al rifiuto anche dell'ambiente familiare. E quindi, diciamo, con un vero e proprio sotterfugio viene attirata di nascosto, viene attirata, diciamo, ingannandola a casa da parte del padre, che le dice che c'è un cugino in visita dalla Francia, e qui, in modo assolutamente premeditato, viene appunto sgozzata. Caso che ha fatto naturalmente discutere moltissimo. Questo è uno dei 7 casi in cui l'autore di violenza è effettivamente un immigrato. L'altro è quello di Elena Lonati, anche la giovane studentessa 23enne, di nuovo siamo a Brescia, uccisa da il giovane sagrestano cingalese, un ragazzo appunto dello Sri Lanka, che prestava diciamo servizi da sagrestano, aiutava sostanzialmente il prete della chiesetta locale, in circostanze in realtà non proprio chiarissime. Lei va in chiesa per accendere un cero, come la mamma le aveva chiesto. Dopo l'orario di chiusura c'è una colluttazione, lei cade, lui dice che lei cade e sbatte la testa, il che è possibile. Insomma, morale della favola, lui dice che si è fatto prendere dal panico, credeva che fosse morta, vuole nascondere il cadavere e lo fa avvolgendola in sacchi di plastica nella posizione incaprettata, con tutta una serie di giri di nastro isolante intorno a bocca, collo, polsi e mani, la nasconde dietro all'altare. Particolare ovviamente macabro, che aggiunge all'impatto che il caso ha e sulla comunità e sui media nazionali. E questo è il secondo caso in cui l'uccisore è effettivamente un immigrato. Poi ce ne sono altri che vi commento via via, in cui tutti quanti gli uccisori non sono immigrati, ma si sostiene fin dall'inizio, e i telegiornali alimentano questa interpretazione, che siano coinvolti degli immigrati. Per farvi un esempio, Luciana Biggi, forse anche questo potreste ricordarvelo, 35 anni, uccisa nel centro storico di Genova. Inizialmente si sospetta di bande di africani spacciatori di droga che infestano il centro storico, piuttosto che gang di minorenni stranieri extracomunitari irregolari, con tutta un'aggettivazione infinita. Invece la polizia si concentra presto sulla pista dell'ex fidanzato, quel Luca Delfino, che aveva già ucciso, o ucciderà, non mi ricordo, un'altra fidanzata. Ucciderà dopo. Per questa seconda, che ucciderà dopo, viene effettivamente incriminato, e esattamente per la Biggi. In qualche modo alla fine non lo è stata proprio di quest'anno la notizia che è stato prosciolto dall'accusa di aver ucciso anche Luciana Biggi. La famiglia ha fatto ricorso, quindi diciamo un caso che a tuttora non è risolto, nel senso che lui è stato sollevato insomma dall'accusa, però diciamo è estremamente ambiguo. Gli altri magari ve li dico via via che li cito, perché così è più facile anche vedere l'analisi. Basti sapere diciamo in questo momento che su 7 casi, solo 2 su 7 diciamo dei casi che più hanno dominato le cronache, solo in 2 c'è un immigrato effettivamente nel ruolo di autore. Ah, nello stesso anno, ecco, diciamo almeno quelli che vi potete ricordare, Erba, è anche l'anno della strage di Erba, dove quindi perdono la vita 3 donne, quindi abbiamo dovuto includerlo: Raffaella Castagna, la madre di lei Paola Galli, e Valeria Cherubini, che è una vicina di casa. Ovviamente tipologia di reato diverso dai precedenti, perché strage familiare. Si ritiene però che la vera vittima, cioè l'obiettivo, come poi dichiareranno insomma anche coniugi che uccidono, appunto coniugi romano che uccidono questa famiglia, il vero obiettivo, l'obiettivo principale era proprio lei, la Raffaella Castagna, insomma. Dunque, allora, procedendo, vi do subito i dati dell'analisi quantitativa. Allora, nel 2006 sono 188 le uccisioni di donne, significa cioè un giorno sì e un giorno no perde in Italia la vita una donna. Di questi, al momento in cui noi abbiamo concluso la ricerca, i casi risolti erano 162, cioè casi per cui esisteva un colpevole. Di questi 162, in 153 l'autore è un uomo. I restanti 188 meno 162 non sono casi risolti, ci sono dei sospetti, però ovviamente non essendo casi risolti non possiamo considerarli, non possiamo analizzarli. Quindi ci siamo concentrati solamente sui 162 risolti. Di questi 81 sono stati riportati da almeno un telegiornale e 81 no, quindi proprio 50 e 50. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo codificato tutti i casi in base a 3 parametri che erano quelli più rilevanti, sia per l'impostazione della nostra ricerca, sia per le indicazioni che provenivano dalla letteratura scientifica, ovvero la relazione fra vittima e autore, e quindi abbiamo assegnato un codice diverso a seconda della tipologia, distinguendo fra, diciamo, relazione intima, quindi partner, marito, fidanzato, convivente o ex tale, due, altro parente diverso da marito, tre, persona conosciuta, amico, collega, vicino di casa, eccetera eccetera, quattro, persona totalmente sconosciuta alla vittima. Poi abbiamo codificato anche in base alla nazionalità di vittima e autore e alla loro età. Se noi confrontiamo questa, la fisionomia, diciamo, degli omicidi realmente avvenuti nel 2006 e di quelli riportati da almeno un TG, compaiono due fotografie, come dire, proprio inversamente proporzionali. La tipologia di crimine più diffusa nella realtà è quella che vede, si sa, partner o ex partner nel ruolo di carnefice. Per il nostro corpus siamo a una percentuale del 61,7%, cioè 100 donne su 162 di quelle del 2006 sono state uccise appunto da partner o ex tale. E tra l'altro, guardando le storie, sono sempre un po' le stesse, cioè lui uccide perché lei l'ha lasciato e c'ha un nuovo compagno, lui uccide perché lei lo vuole lasciare, lui uccide perché non si è mai fatto una ragione del fatto che lei fosse autonoma e non sottostasse alla sua autorità, lui uccide perché lei ha iniziato a lavorare. Poi c'è un'altra tipologia più triste, che però secondo me sta assolutamente di nuovo dentro, cioè implica di nuovo una lettura con una dimensione di genere, cioè quella purtroppo sempre più frequente in cui lui uccide lei, i bimbi e poi si suicida, l'omicidio suicidio. E qui con il mio collega abbiamo discusso molto come considerare questo caso, che è in effetti diverso da quello in cui io uccido la mia compagna che mi tradisce o che mi vuole lasciare, perché uccido anche me stesso, mi suicido, quindi, no, diciamo, è diverso. Però sta comunque dentro questo ordine di fenomeno, perché è di nuovo l'esercizio di, come dire, un libero arbitrio, di un arbitrio che si ritiene totale su una moglie e dei figli che l'uomo evidentemente ritiene completamente sottoposti a se stesso, di cui ritiene di essere in buona fede totalmente responsabile, padrone di dare la vita e la morte. Molti di questi casi infatti sono prodotti da una crisi economica, per cui il capo famiglia ritiene di non essere più in grado di provvedere alle necessità economiche della famiglia e quindi fa la massacra sostanzialmente, uccide la moglie, uccide i figli, uccide se stesso. Però di nuovo, insomma, non so che cosa ne pensate, magari ne parleremo, però c'è di nuovo una assunzione e un esercizio di autorità e di potere su altri, no? Che appunto egli ritiene sottoposti a sé e di cui ritiene di essere interamente responsabile. Questa che è la tipologia più diffusa, in cui il marito è, o ex marito è appunto l'autore, è viceversa la tipologia meno notiziata, quella cioè meno rilevante da un punto di vista della produzione della copertura mediale. Di questi 100 casi, 100, di queste 100 donne, scusate, 100 vittime su 162 che perdono la vita per mano del marito o ex, solo 40 balzano gli onori delle cronache, quindi con un tasso di copertura che è del 40%. Viceversa, la tipologia che nella realtà è meno diffusa è quella in cui la donna è uccisa da una persona che lei non conosce. Si parla di 7 casi su 162, cioè il 4,3%, che però in proporzione, pur essendo un numero molto piccolo, risulta la tipologia preferita in assoluto dai notiziari, che praticamente la coprono al 70%, 5 casi su 7. Qui i numeri sono veramente molto piccoli per, diciamo, fare delle statistiche, però attenendoci appunto ai dati che noi abbiamo e che abbiamo confrontato, il tasso di copertura è molto differente tra un caso e l'altro. Stessa situazione per quanto riguarda interessante questo, diciamo, ricapitolando, nella realtà avviene che il rapporto fra donne uccise da uno sconosciuto e donne uccise entro le cosiddette relazioni intime è di 1 a 12. Se consideriamo anche le donne uccise da parente diverso dal marito, quindi il gruppo il gruppo, diciamo, degli altri familiari, il rapporto sale da 1 a 18, cioè per ogni donna uccisa da uno sconosciuto in Italia 18 donne sono uccise da marito, fidanzato, fratello, figlio, eccetera. Vi ricordo che il 94% dei casi da noi analizzati sono tutti casi di violenza maschile, cioè l'autore è un uomo. Però che cosa succede? Che il gruppo 1, quello cioè in cui il partner è veste i panni del carnefice, ottiene una notiziabilità che è letteralmente quadrupla rispetto a quella dello sconosciuto. Se infatti ragioniamo non più in termini di casi, ma di servizi prodotti da TG1, TG2, TG3, eccetera, eccetera, su ognuno degli episodi di cronaca, abbiamo che questi ottengono 4 servizi in media, cioè ogni donna uccisa da un parente ottiene una media di 4 servizi, sono 160 vittime per 40 servizi. Viceversa, il gruppo 2, quello in cui cioè l'autore è uno sconosciuto, ottiene 16,6 servizi, cioè ognuna delle 7 donne, ognuna delle 5 donne uccise da uno sconosciuto di cui i telegiornali hanno parlato ha ottenuto 16,6 servizi, un totale di 83,50 servizi, che è moltissimo sostanzialmente, scusami, 83 per 5. Ho fatto una spiegazione che più confusa non si poteva. Rifatto, si capisce comunque, no? Vabbè, insomma, 7 sono uccise da uno sconosciuto, di queste 5 vengono riportate da un telegiornale e con un. Ok, perfetto, grazie, scusate. Stessa situazione per la nazionalità di vittima e autore, 2 fotografie direttamente, come si dice, assolutamente opposte. La tipologia meno diffusa di autore è quella che vede uno straniero, cioè è l'autore straniero. Ci sono dei pezzi in inglese, non so perché, vabbè. Praticamente sono 22 su 162 le donne uccise da uno o più stranieri, stiamo parlando del 13,58%. Per essere più precisi, gli autori erano extracomunitari in 17 casi su 22. Di cui 2 dalla Polonia e poi in più 2 dalla Polonia e 3 dalla Romania. Perché ho scritto così? Non torno. From Poland and from Romania. Sì, giusto, certo. 17, sì, sì, perché il resto sono. Allora c'è Sri Lanka, Sudafrica, India. Sì, ecco, Sri Lanka, Sudafrica, India come paesi di provenienza dei 17 extracomunitari, cui si aggiungono questi altri. Però la visibilità è completamente sproporzionata, perché questa dell'uccisore straniero è la categoria più notiziata, nemmeno a dirlo. Quindi su 22 donne uccise da uno sconosciuto, ben 14 ottengono appunto gli onori della cronaca, con un tasso di copertura del 63,6%, che è praticamente tra i più alti. Di nuovo, se ragioniamo in termini di servizi, qui diciamo il BA, cioè la distorsione, la faziosità, diciamo, dei criteri del newsmaking arriva proprio in tutta la sua evidenza, perché considerate che questi 14 casi di donne uccise da uno straniero che vengono riportate da almeno un TG da soli producono un quarto di tutto il nostro corpus. C'è un errore, sono 473 i servizi totali, non 478, di cui 119 dedicati a questi miseri 14 casi, su un numero totale di casi che è 81, cioè 81 casi riportati fanno 473 servizi, e di questi 81, 14 da soli ne fanno 119, cioè un quarto praticamente di tutto il corpus totale, a dimostrazione che c'è evidentemente, diciamo, una visibilità, una sovrarappresentazione dello sconosciuto nei panni dell'uccisore. Per quanto riguarda l'analisi qualitativa, allora, come primo obiettivo volevamo intanto verificare le indicazioni provenute dalla quantitativa, cioè vedere se questi criteri, relazione fra vittima e autore, nazionalità dell'uno e dell'altro, trovavano un corrispettivo anche in termini di generale costruzione dei servizi. E da questo punto di vista è proprio balzato subito agli occhi che c'è una tendenza da parte dei telegiornali in quel momento, in quel periodo, un momento storico, a compiere un po' l'equazione immigrazione uguale criminalità. Ripeto, tutto ciò che dirò da questo momento in poi riguarda 250 servizi su 473, che sono i 250 servizi prodotti a copertura appunto di questi 7 casi che più hanno ottenuto l'attenzione delle cronache e dell'opinione pubblica. Emerge proprio un evidente, ecco qui è riportato giusto, 250